Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
All aboard!
Buongiorno a tutti, dovunque ci ascoltiate, benvenuti su Patriot Ren, sulla nuova puntata del nostro podcast. Il mio nome è Francesco e ovviamente state ascoltando la trasmissione dedicata ai New England Patriots. Ci trovate dal 2015 sul sito www.patriotren.com per seguire appunto le avventure dei nostri beniamini, dei Patriots, in rigorosamente in italiano. Questa è la terza stagione del nostro podcast sulle frequenze dei Cutting Edge e salutiamo appunto tutti i nostri amici e gli altri collaboratori degli altri podcast e delle altre produzioni che escono sotto il grande ombrello della famiglia di The Cutting Edge, qui oggi assieme a me per commentare Week 12 e quella che è stata una vittoria tanto sofferta quanto insperata sui Cardinals, ci saranno Andrea Casiraghi. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, ciao a tutte.
E Mattia Liberatore. Ciao Mattia.
Ciao ragazzi.
Allora ragazzi, qualcuno di voi, come Roby nel preview, puntava su di noi per questa partita. Io sinceramente ero molto scettico, anche se veramente, come diciamo fuori onda, sembra veramente una stagione al contrario, cioè vinciamo quelle che dobbiamo perdere e viceversa. Però Mattia, cosa possiamo dire? Finalmente, se non altro, siamo finiti dal lato giusto di una partita decisa all'ultimo.
Sì, che era partita malissimo, era veramente partita male, e siamo stati bravi a riacciuffarla e a giocarcela poi nel finale, per quanto anche nel finale abbiamo rischiato di regalarla clamorosamente. Quel secondo intercetto di Newton penso ci ha lasciati un po' tutti attoniti, e poi invece siamo stati bravi e fortunati a riacciuffarla proprio grazie a Cam Newton. Avevo letto su Facebook un commento di un nostro ascoltatore che insomma diceva proprio Cam che si fa intercettare come un pollo e poi muore nel down per vincere, è l'emblema di questa stagione, e ha ragione lui, è proprio così.
È proprio così, è vero, un Cam Newton. Andrea, vengo da te perché è inutile nasconderci, tu lo hai sempre detto, non è propriamente lo stile di QB che prediligi, e in effetti lo ha scritto anche Marco nel recap uscito ieri, ovvero lunedì. Lui dice forse ci aspettiamo un po' troppo da Cam Newton, perché alla fine Cam Newton è questo, però in effetti a volte ci sono dei giri a vuoto, degli sbandamenti un pochino gravi. Io il secondo intercetto, quello che nominava Mattia, lo reputo veramente una schifezza. Poi approfondiremo nel film room, è veramente un errore molto grave. Qui non entra neanche più in gioco il fatto di chiamarsi Newton. Qui ritengo che qualsiasi quarterback di seconda o terza fascia che approda in NFL quel lancio non può farlo, soprattutto in quel momento della partita, in quella zona del campo. Ma poi, ad ogni modo, approfondiremo. Però è anche vero, Belichick ha detto sicuramente un pochino per difendere il suo giocatore, che alla fine ha fatto le giocate che servivano per vincere. Io, insomma, cito qualche numero perché fa sempre un pochino effetto, un po' di curiosità. Cam Newton è diventato il primo starting quarterback a vincere una partita dove ha meno di 10 completi, meno di 100 yards lanciate su passaggio, 0 touchdown e 2 intercetti. L'ultimo fu Brock Osweiler nel 2016 in week 15.
Tra l'altro, e non è un bel paragone.
No, non è un bel paragone. Tra l'altro New England chiude con soli 3 giocatori con una ricezione o di più, che è il minimo dalla week 9 del 1988. Per Cam Newton, tra l'altro, che ha chiuso con 84 passing yards e un passer rating del 23.6, e entrambi le cifre sono i minimi in carriera registrato da Newton. Peggio di così non aveva mai fatto. Andrea, una tua opinione su quello che hai visto particolarmente dal nostro numero uno?
Ma allora, la mia idea è che ovviamente la prova di ieri è stata una delle peggiori a memoria. Credo che a livello di considerazioni, un po' anche sulla chat di Telegram, ovviamente ha preso un po' di questo dibattito, no? di Newton. Molto, secondo me, dipende un po' dove mettiamo l'asticella, quindi che cosa ci aspettiamo e cosa vogliamo dal nostro QB, un po' come quello che anche Marco diceva nel recap. In termini assoluti, credo che sia appunto una delle prove peggiori, e se il termine di paragone a livello statistico addirittura si finisce a Osweiler, come dire, se fosse di un'altra squadra staremmo pensando a un QB assolutamente inguardabile. In termini di contesto, un po' da vedere, ovviamente stiamo parlando di un giocatore che prende il minimo salariale, per cui, come dire, in un anno dopo 20 anni di Brady, quindi tante considerazioni su una stagione che può essere di transizione, allora ti può andare bene anche giocare con Newton. In termini assoluti, credo che, ripeto, una delle peggiori prove, e credo che i 20 punti messi anche a tabellone, poi magari ne parliamo, ma sono frutto dei compagni e dello special team e poco comunque del suo.
Andrea, rimango da te perché io ho fatto una testa così ai nostri ascoltatori, sostenendo già da quest'estate che la direzione presa diciamo da Belichick e da tutto lo staff verso il costruire una difesa atta a contrastare questa new generation di quarterback era, diciamo, indirizzata nel modo giusto, con questi outside linebacker, queste safety, cioè Belichick è un po' di tempo che ci prova perché sa che deve sostituire Chung, è stato firmato Terrence Brooks, è stato firmato Dagger ovviamente come prima scelta, ma anche Adrian Phillips con questo ibrido di safety che può giocare nel box, poi sono arrivati Winovich, Jennings, Uche, è inutile che lo ripetiamo ogni volta, però ecco, arriviamo da un trittico di partite che può averci dato delle indicazioni, cioè stiamo lavorando bene o stiamo lavorando male. Già in realtà Belichick, diciamo che tornando un pochino indietro nel tempo, è sempre apparso quello un pochino più capace a tenere a bada Kansas City per quanto possibile, anche se Mahomes è comunque un quarterback diverso. Ma adesso che arriviamo dal trittico Lamar Jackson, ovviamente Deshaun Watson, che però è un quarterback più completo di loro, e infatti si è visto, e poi Kyler Murray, mi sento di dire ok, si sono visti i risultati, perché comunque Arizona ha fatto 17 punti, vuoi o non vuoi sono pochi, perché comunque è vero che mancava Fitzgerald, ma io sono piuttosto d'accordo con Cantù, che è stato anche ospite nostro nel game preview, che diceva Fitz, ok, è un gran veterano, ma non è più proprio protagonista di questa offense. E poi l'impressione che ha dato la nostra difesa è di aver capito come mantenere Lamar Jackson e come mantenere Kyler Murray. Quindi buoni segnali, finalmente si vede qualcosa. Insomma, volevo capire da te se anche tu sei rimasto, se questa partita ha lasciato anche in te un sapore piuttosto buono in bocca di questa difesa, che comunque sembra andare nel verso giusto, no? Almeno per quanto riguarda questo tipo di caratteristiche contro questo tipo di attacco.
Ma sicuramente, e anche ti dirò, anche contro Kansas City, secondo me comunque l'abbiamo sempre bene o male gestita nel limite del possibile, visto che stiamo parlando dei campioni in carica e di un QB da un paio di anni ormai fuori dalle grazie di Dio. Per cui credo che la difesa anche ieri abbia dimostrato, con un Murray sicuramente meno completo, più giovane ovviamente, quindi ancora con un po' di ossa da farsi, di poterli mettere più pressione anche. Forse, come abbiamo ho anche detto settimana scorsa, il fatto di non mettere pressione su Watson era, che avevamo notato, era proprio voluta, non è bastato, ci ha purgati. Ieri siamo tornati invece a mettere un po' più di pressione al QB e comunque a contenere quando in alcune situazioni lui poteva uscire. E qui Dagger, secondo me, ha fatto anche ieri un'ottima partita in quello che appunto può essere le fasi di settare legge, le fasi di supporto sulle corse. Tutti gli altri, bene o male, come che hai nominato, sono al momento funzionali in quel ruolo, e credo comunque che la difesa, come ti dicevo la settimana scorsa, seppur appunto aveva giocato non al top, rimane, secondo me, se non come dire, mirabolante, non stiamo parlando di una difesa che passerà la storia, ma comunque un'ottima difesa, ecco.
Abbiamo visto tra l'altro che Arizona, anzi più che Arizona, per essere corretti, Kyler Murray chiude senza touchdown su passaggio ed è la prima volta che gli capita dalla settimana numero 13 della stagione 2019, quindi questo è ovviamente qualcosa che testimonia il fatto che in difesa è stato fatto un ottimo lavoro. È chiaro che la chiave di volta della partita sia stato quel goal line stand a fine primo tempo. Io credo, tutto sommato, che non si possa veramente criticare la scelta di Arizona di giocarselo quel quarto down, perché a una yard, tra l'altro, sono poi quasi sempre entrati con Kenyan Drake per segnare, quindi penso che chiunque al posto loro se la sarebbe giocata. Non mi aspettavo di vedere Spence, questo nuovo acquisto, già così coinvolto in una giocata. Poi ovviamente lo diciamo sempre, a volte è molto semplice, si tratta veramente di interpreti. Quando hai Lawrence Guy e hai recuperato Adam Butler, fondamentalmente lì dentro si vede che sono i titolari e fanno la differenza. E quindi quello stand, l'hanno detto tutti, l'ha detto anche James White in interviste, eccetera, ha veramente svoltato la partita, perché sono andati tutti nello spogliatoio carichi e con ovviamente il morale a mille. Allora, diciamo che c'è poi poco altro da dire, perché ne parlavamo un pochino anche le altre settimane, nel senso, questa è una offense che ti fa 20 punti a partita, si è stabilizzato come efficacia e come continuità Folk, fa piacere, perché comunque non vedo perché dobbiamo per forza parlare male dei nostri giocatori anche quando funzionano, no? Quindi bene vedere Folk così, mi fa molto piacere che sia diventato un giocatore piuttosto decisivo, poi ovviamente deve mantenere questa media. Finalmente un po' di special team, molti ci hanno anche già scritto per quanto riguarda quella flag sanguinosa sul ritorno che avrebbe fruttato il touchdown di Gunnar Oslewski sul punt return. Lì in realtà anche in diretta è stato detto che la flag era veramente esagerata, forse troppo fiscale. In realtà poi sapete, gli americani sono molto bianco o nero, non è che esista la fiscalità, c'è una flag o si dà o non si dà. In realtà lì è un po' a interpretazione, gli arbitri dicono che tu non puoi tornare indietro verso la tua end zone mentre un avversario insegue il tuo compagno, lì forse Jennings si ferma, diciamo che poteva evitare una spallata del genere. Quello che secondo me tanta gente lamentandosi o analizzando quell'episodio, poi magari lo vedremo nel film room, non lo so, quello che tanta gente non dice o ignora è che secondo me, non so se anche voi avete avuto quell'impressione, ma Gunner sarebbe stato placcato molto probabilmente se non ci fosse stato quel placcaggio. Cioè non è un intervento inutile perché tanto entrava, a me è sembrato proprio che Gunner stesse rallentando e che quel difensore l'avrebbe comunque preso. Non so, Mattia o Andrea, se a voi ha dato questa impressione.
Sì, per quanto mi riguarda sì, però chiaramente non so, quella flag lì lascia, cioè fortunatamente abbiamo vinto e quindi ok, non avessimo vinto probabilmente ci sarebbe stato qualcosina da recriminare, ora ci sta a darla, diciamo che se non fosse stata data non si sarebbe scandalizzato nessuno.
Sì, esatto, no, ma è ovvio che poi sarebbe stata un po' una, ovviamente un turning point della partita, però lo abbiamo detto, dopo tante partite veramente punto a punto, dove siamo sempre finiti dal lato sbagliato del risultato. Anche Arizona in realtà ha fatto la stessa cosa nella maggior parte delle partite, punto a punto, un possesso. Loro ne hanno vinte, ovviamente, più di noi. Però, insomma, non lo so, io rimango comunque più per il futuro fiducioso del fatto di aver visto comunque che una delle menti offensive più brillanti come il coach Cliff Kingsbury è stato comunque tenuto a bada dalla nostra difesa, che ovviamente non è la difesa asfissiante, ma è una difesa che se vogliamo combinare qualcosa ti deve tenere a 17, 18, 20 punti per rimanere in partita. Ne ha poi, adesso è inutile andare poi troppo nello specifico della partita, tanto seguirà la rubrica del Film Room, Marco ha già riassunto benissimo la partita nel suo recap. Per dare un attimino, ragazzi, un respiro un pochino più generico a quella che è stata la settimana numero 12. Voi sapete che noi registriamo di lunedì, lo diciamo sempre, pertanto noi non sappiamo i risultati di Seattle contro Philadelphia e ovviamente di Baltimore contro Pittsburgh. Baltimore e Pittsburgh, una situazione veramente, veramente allucinante per quanto riguarda il Covid. Baltimore è circa 8 giorni che ha un caso nuovo al giorno, almeno. L'ultimo allenamento che hanno fatto è stato la week prima di preparare la partita con i Titans.
Tra cui Lamar Jackson, se non sbaglio, per cui neanche, sì, come dire, seconde linee, quindi...
Sì, hanno intervistato, c'è cioè questo aneddoto simpatico che hanno intervistato Casey Hayward, defensive tackle, defensive lineman, diciamo, di Pittsburgh, e gli hanno chiesto che cosa significa giocare contro i Baltimore Ravens senza Lamar Jackson, e lui ha detto giocherà RG3 e l'ultima volta ci ha battuto, quindi dice massima allerta, massima attenzione perché Griffin terzo contro di noi ha un bel bottino. Ad ogni modo, le partite di cui conosciamo l'esito non hanno sicuramente sorriso ai Patriots, perché insomma Buffalo ha tenuto a bada questi Chargers eternamente belli ma eternamente perdenti, che vanno ad accasarsi con un record di 3-8, 17-27 risultato finale a favore dei Bills, e poi per rimanere nella nostra division ha vinto anche Miami, che dopo qualche difficoltà iniziale ha fatto quello che voleva dei New York Jets per 20-3. Visto che c'è qualche illuso o speranzoso che è lì con la calcolatrice per capire cosa dobbiamo fare, quale santo deve scendere sulla terra per arrivare ai playoff, diciamo questo, le prossime due settimane sono fondamentali, perché per noi inizia un trip di 3 trasferte, 2 delle quali a Los Angeles, dove giocheremo 2 partite in 4 giorni, che ritengo che sarà veramente pesante per i nostri, forse recupereremo Edelman. Se mai dovessimo, qui lo dico e qui lo nego, se mai dovessimo vincerle entrambe, si gioca prima coi Chargers e poi nel Thursday night coi Rams, e Miami dovesse perderne anche solo una, diventa poi fondamentale la terza gara da qui a quando sarà, che ovvero è la trasferta di Miami. Cioè noi, dopo essere andati a Los Angeles per 2 partite, andiamo a Miami, ricordandoci che noi abbiamo il tiebreaker favorevole perché in week 1 abbiamo vinto, e lì poi te la giochi alla morte. Quindi qualche speranza, ormai non per la division che è saldamente in mano ai Bills, ma per il secondo posto in division e magari per ambire a uno dei posti extra che si stanno aprendo quest'anno, io non so sinceramente se augurarmelo, perché quest'anno ho veramente l'impressione che per noi andare al primo turno di playoff significherebbe solo fare una brutta figura sulla televisione nazionale, però comunque per i ragazzi che hanno lottato duramente tutto l'anno sarebbe sicuramente una soddisfazione. Ovviamente.
Posso dire che non sono, certo, d'accordo?
Certo, Mattia, vai.
Con questo non sono d'accordo, ecco, lo dico in modo proprio categorico, nel senso che l'abbiamo detto tante volte, possiamo perdere con chiunque, possiamo vincere con chiunque, e ai playoff è proprio questa la cosa clamorosa che... Cioè, stiamo facendo un discorso del tutto utopico, perché ad oggi non credo che ci arriviamo, ma dovessimo arrivarci, vorrebbe dire che intanto abbiamo messo in fila una serie di risultati utili positivi e quindi dato una certa continuità, e quindi anche una certa solidità. E questo, sinceramente, mi darebbe la speranza di giocarcela con chiunque. Poi, ai playoff, per carità, sono partite secche, quindi questa è una squadra che, anche con Kansas City, abbiamo visto, ha avuto, insomma, ha detto la sua, e abbiamo giocato con Hoyer, con tutta la difesa, però è stata straordinaria. Quindi io non me la sento di dire meglio non andare ai playoff perché poi facciamo brutta figura. Piuttosto il discorso è sempre lo stesso, è il discorso in ottica draft, quello è quello che resta sempre in piedi. Però una volta che vai ai playoff, sinceramente è anche giusto che scegliamo piuttosto in basso. Quindi, e sinceramente, visto come siamo partiti e vista la situazione attuale, sarebbe una bella soddisfazione, oltre che per i ragazzi, anche per noi tifosi, almeno per me. Non me la sento di dire, oddio no, facciamo, sarà uno scandalo, cioè, sti cavoli, dopo tutte le brutte figure che abbiamo fatto anche in questa stagione, vorrei farne una volentieri anche playoff.
Andrea, ormai che abbiamo aperto l'argomento, voglio sentire anche la tua, perché in effetti Mattia ha ragione, non esistono nel panorama NFL squadre che sembrano imbattibili, a parte le solite, perché noi, per esempio, nel preview io ho parlato molto bene della difesa dei Colts, la difesa dei Colts ieri ne ha concessi, aspetta che recupero, 45 a Tennessee, che ha vinto 45-26. Gli stessi Titans, un po' a singhiozzo, sono forti, ma non sono sembrati il carro armato. Cleveland ha vinto 27-25 su Jacksonville, cioè tolto Kansas City, che verosimilmente non becchi al primo turno, le squadre, tra virgolette, in the hunt, come dicono in America, sono poi quelle. I Raiders ieri 43-6 contro i Falcons. Cioè l'impressione un po' è vero, non ci sono queste schiacciasassi che dici, Baltimore per esempio tra le altre, che dici non ce la possiamo giocare. Certo, no, no. Ci sono due squadre come Pittsburgh e Kansas City che sono due o tre gradini sopra, però insomma la tua impressione su questo argomento.
Ma allora, secondo me le attuali capoliste delle division comunque sono sopra di noi, quindi Buffalo, Pittsburgh, Tennessee e Kansas City, anche se ovviamente Buffalo e Tennessee a loro volta sono un gradino probabilmente sotto Pittsburgh e Kansas City, credo che contro di noi comunque sono superiori. Le altre sono squadre invece dove sicuramente possiamo giocarcela, e quindi tutti i discorsi di cui prima, un po' sul fatto che nessuna, che non tutte le squadre appunto sono imbattibili. Vale questo per Miami, vale per Cleveland, vale per i stessi Raiders, che ieri fra l'altro hanno avuto anche qualche problema, credo, con Jacobs, quindi sarebbe anche quella un'ulteriore mazzata. Andiamo adesso a Los Angeles, dove appunto i Chargers, credo, spero, vedremo, ma belli ma perdenti, per cui potremmo anche portarla a casa. Andiamo poi a scontrarci contro i Rams, che se non sbaglio poi anche ieri hanno perso contro i 49ers, per cui anche loro non sono così, come dire, costanti. Quindi non lo so, rimane difficile, perché comunque dovremmo probabilmente, adesso diventa difficile fare i conti, ma probabilmente, se non vincerle tutte, probabilmente massimo perderne una. E ripeto, con questo attacco comunque credo che almeno un altro due o tre partite rischiamo di lasciarle per strada, ecco. Non vorrei essere troppo pessimista, ma credo che ci possa stare.
Sono d'accordo, perché le partite con i Chargers e con i Rams sembrano alla nostra portata, ed è quello che mi spaventa, perché fondamentalmente, se andiamo a vedere le sconfitte di quest'anno, tutte le partite erano alla nostra portata: Houston, Denver, San Francisco, per come era messa San Francisco in quel momento. Vabbè, Seattle è facile dirlo oggi, perché ormai hanno scoperto tutti che non avevano la difesa, però all'epoca ci stava di perdere a Seattle, mi sento di dire che ci sta tuttora. Quello che forse non ho detto prima, perché vi ho fatto tutto il quadretto degli incroci tra noi e Miami, ma forse non l'ho specificato, è che a Miami basta che ne perda una delle prossime due, però non vi ho detto quali sono. Miami ospita i Bengals, ma la partita dopo gioca contro Kansas City, quindi è verosimile pensare che Miami una partita la possa perdere, giusto così, per dovere di cronaca, per chiusura. Poi è chiaro, bisogna capire se Herbert diventa veramente infallibile e preciso, e la loro difesa annienta la nostra scarna offense, quindi già coi Chargers perdi e chiudi baracca e burattini, o se magari inizi a portarti a casa quella coi Chargers, prendi confidenza, i Rams sono comunque un avversario che in fase di Super Bowl hai studiato a fondo, Jared Goff soprattutto, e quindi qualche foglio da parte nella scrivania ce l'hai per andare a recuperare un po' le loro idee, un po' la loro identità e capire cosa ti possono fare, e poi vai a Miami a giocartela, e questa è la paura più grande, perché andare a Miami negli ultimi anni è sempre significato tendenzialmente mestizia, come piace dire a Roby. Tra l'altro abbiamo detto che nel prossimo turno, oltretutto, Buffalo andrà in trasferta, anche se mi sento di dire che Buffalo ormai non è più una squadra a cui dobbiamo stare attenti, ma ad ogni modo andrà in trasferta a San Francisco a giocare contro questi mai domi 49ers, mentre Baltimore ospiterà i Cowboys, e insomma poi bisognerà un po' vedere cosa succede a tutte le altre, tra Covid, infortuni e quello che può succedere. I Texans ospitano i Colts, che insomma forse sono in questo momento, hanno record opposti, ma in questo momento hanno forse anche un momentum diametralmente opposto. Poi c'è la sfida affascinante fra i Browns e i Titans, che sono entrambi 8-3 come record, quindi una bella giornata di football. C'è stato ovviamente, ragazzi, lo facciamo per dovere di cronaca, perché era una delle partite più attese dell'anno. Ieri, non so se avete visto qualcosa, c'è stato ovviamente Kansas City contro Tampa Bay Buccaneers, Brady e company che nella ripresa hanno tirato un po' fuori gli artigli, però l'impressione che si è avuto è che non ci sia veramente stata partita. Vengo da te, Andrea, so che qualcosa hai visto, insomma qualche impressione su quello che hai visto.
Ma credo che a livello difensivo, riagganciandomi un po' a quello che dicevamo prima, quindi sulla nostra difesa, probabilmente Bowles, defensive coordinator di Tampa, dovrebbe riguardarsi qualche filmato su come contrastare Tyreek Hill e Mahomes, perché ieri nel pronti partenza via, quindi nel primo quarto, Tyreek Hill è andato via a Carlton Davis un paio di volte, e con due TD appunto nel primo quarto e 100 e rotti yard. Per cui ecco, la partita si è subito messa in una situazione non proprio agevole per Brady e compagni. E ripeto, e qua credo che la nostra difesa, il nostro coaching staff, comunque soprattutto a livello difensivo, da un paio di anni sta davvero facendo bene, nonostante appunto qualche alto e basso che ogni tanto può capitare, come settimana scorsa. Ma riguardatevi davvero quelle due azioni, so che non sarebbero da fare il film room, ma giusto come comparazione su come noi abbiamo difeso, e quindi secondo me il valore che la nostra difesa in alcune situazioni e contro alcune squadre davvero ha rispetto ad altre. Brady poi secondo me non male, ma ancora secondo me alcune situazioni anche di comunicazione con i compagni che devono essere ancora affinate. Infatti ho visto bene ovviamente la connessione con Gronkowski, che comunque ha ricevuto e qualche yard l'ha portata a casa. Kansas City nel secondo tempo probabilmente si è anche un po' adagiata e ha permesso il ritorno in termini di risultato sui, appunto, di Tampa Bay. Poi la partita comunque è stata chiusa 27-24, che secondo me è un punteggio bugiardo rispetto comunque alla partita che è stata.
Vuoi ridere? Ma forse non fa così ridere, perché poi a trovarsi in quelle situazioni non è simpatico. Se uno andasse sul sito della NFL a guardare il provvisorio cartellone dei playoff, nota che in NFC, giusto per rimanere in tema, al quarto posto ci sono i Giants con un risultato del record di 4-7, i Buccaneers sul 7-5 sono al sesto come piazzamento. Questo ovviamente per l'annoso discorso del fatto che forse andrebbero rivisti questi incroci, perché non si sa quanto sia giusto che chi vince la division ha un posto garantito. C'è da dire che i Giants stanno giocando un bel football, l'abbiamo detto già da qualche settimana, sono belli cazzuti, mi fa piacere per Judge, che ovviamente esce dall'albero di uno degli innumerevoli coach uscito dall'albero di Belichick, che sembra già essere partito, e diciamolo, fondamentalmente sta lavorando con un parco di talento veramente basso, anche perché i Giants, ricordiamolo, sono senza Barkley. Però sta facendo
so che ho letto che si è fatto male, comunque ha avuto qualche problema, anche se non in modo grave, Daniel Jones, per cui è entrato McCoy come sostituirlo. Non credo però che sia un infortunio particolarmente grave, così sembrava, so che dovevano fare poi oggi gli accertamenti. Diciamo che, come dire, in una division un po' altalenante anche quella, potrebbe, se poi si rilevasse un infortunio un po' più serio, essere determinante, visto che poi Dallas ha fatto, dopo aver battuto Minnesota settimana scorsa, ha fatto un'altra figuraccia contro Washington nel giorno del ringraziamento, per cui potrebbe, se appunto, come dire, anche lì le cose non dovessero peggiorare per Daniel Jones, poter essere rilevante.
Giusto per dovere di cronaca, al momento invece, dal lato che più ci interessa, ci sono gli Steelers col primo seed e i Chiefs col secondo, seguiti da Titans, Bills, Browns e Dolphins nelle canoniche prime posizioni. Poi ci sarebbe il settimo spot occupato dagli Indianapolis Colts, che sono sull'8-3, e poi on the bubble, cioè le squadre che sono lì che se la giocano, all'ottavo posto i Ravens, al nono i Riders e poi al decimo i nostri Patriots, per poi passare ai Broncos, Texans e compagnia cantante. Ovviamente Bills sembrano favoriti a posizionarsi come quarti, come teste di serie della loro division, e poi insomma Cleveland, Miami e Indianapolis sono un po' quelle che hanno però già dei record decisamente migliori del nostro, mentre di là ovviamente Saints e Packers sono primo e secondo seed, seguiti da Seattle, New York Giants, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals, con Vikings, Bears e 49ers subito dietro. Mattia, torno da te perché proprio per il fatto che tu sei uno dei più positivi e positivisti, voglio chiederti, il sole di Los Angeles bacia i belli e bacia i forti, e quindi andiamo a farci non solo una scampagnata, ma portiamo via due belle vittorie, o pensi che sia effettivamente il crocevia che chiude le nostre speranze?
Guarda, io cioè forse hai dimenticato la mia premessa, io non credo che andremo ai playoff, quindi
no,
il mio possibilismo non è così aperto. Però, ecco, nel caso in cui dovessimo andarci, mi farebbe piacere, mettiamola così. E sulla trasferta californiana, ormai il calendario, cioè, lo pronostico un po' alla rovescia, nel senso, a questo punto mi aspetto la sconfitta con i Chargers e la vittoria con i Rams, cioè non ci sto capendo più niente. Ecco, non credo sia qualcosa di pronosticabile questa NFL, in particolare la nostra squadra, quindi ormai io non mi sbilancio neanche più. Avevo detto la scorsa puntata, così, quasi come una provocazione, abbiamo perso con Houston, vedrete che andremo a vincere con i Cardinals, così è stato, e io ormai... Ma... È davvero impossibile fare una previsione in questo momento, quindi non lo so.
Andrea, sicuramente tu sei dentro Patriot Rain, uno di quelli più attenti al college football, e ormai, ecco, Mattia giustamente dice non si sa veramente cosa capiterà, molto probabilmente non andremo ai playoff, ma questi Patriots sono impronosticabili, però più o meno qualche dato un pochino sicuro ce l'abbiamo, ovvero è verosimile, non è sicuro, ma è verosimile pensare che non ci potremo certo portare a casa i principali prospetti nel ruolo di quarterback. Questo è un argomento che ovviamente da qui a fine anno, fino all'off season, diventerà sempre più preponderante.
Fino ad aprile sarà
mi sa che ce lo portiamo dietro, quindi tanto vale aprirlo, perché lo sappiamo, spesso i nostri follower scrivono, ma allora ragazzi, tenti qua, chi prendiamo, chi non prendiamo, ammesso che poi, lo abbiamo sempre detto, il progetto non sia firmare Kemet e andare avanti con lui. Ma al di là di questo, diciamo che tra la 12, la 13, la 10, più o meno la scelta nostra al primo giro sarà quella. C'è qualche quarterback che magari è partito un po' in sordina, che ne so, Kyle Trask dei Gators, anche se in realtà lui è molto in salita nelle ultime settimane, e c'era il ragazzo da BYU. Insomma, c'è qualche prospetto che tu hai già adocchiato, puoi anche dirmi di no, però che tu hai già adocchiato, che dici, caspita, questo lo vedrei bene da noi, e secondo me non se lo puppano via nelle primissime 5-6 scelte?
Ma... dura, ma più che altro bisognerebbe capire se poi davvero Belichick va a spendere una pick comunque così importante. Teoricamente potrebbe essere intorno a una 15, comunque sul QB. Difficile da dire, più che altro perché poi non abbiamo mai avuto, ovviamente, come dire, questa esperienza, no? Abbiamo sempre visto che, bene o male, quando arrivavamo già alla 21, forse era una scelta importante. Quarterback diventa difficile quest'anno, perché forse più degli altri anni, ovviamente questa situazione ha impattato anche per il college football, per cui situazione ovviamente Covid, per cui anche il prospetto, come dire, principale che andrà via sicuramente alla prima scelta, Lawrence, è da un paio di partite che le ha saltate proprio per il Covid. Alcuni giocatori, come il che non è un quarterback ma il ricevitore Jamar Chase di LSU, che l'anno scorso ha vinto il titolo insieme a Barrow, quest'anno ha deciso di saltarlo, per cui credo che servirà ancora un po' per capire chi effettivamente poi si renderà eleggibile, perché non vorrei anche che magari Lawrence sicuramente uscirà, ma qualche altro quarterback magari, come dire, potrebbe anche prenderla un attimo come stagione di pausa, se vogliamo dire, e provare a ritornare a fare magari l'ultima stagione al college, come anche Herbert, perché Justin Herbert sembrava che dovesse uscire non quest'anno, ma l'anno prima, con i Giants pronti a vendere tutto e andarlo a prendere, poi è rimasto un anno al college, per cui è ancora presto, secondo me, per fare i nomi. Dai, teniamolo come argomento per qualche puntata di febbraio, gennaio-febbraio, quando la stagione del college sarà finita, perché, ripeto, quest'anno è ancora più imprevedibile rispetto a tante altre stagioni, ecco.
Senza contare ovviamente anche che poi ci sono c'è una terza via, non solo mantenere Cam o andare via draft, ci sono poi anche quelli che si liberano, no? Quelli magari un pochino scontenti, si parla del fatto che i Jets possano lasciare andare Darnold, e insomma, ovviamente si apriranno tutta una serie di...
Che secondo me potrebbe, non dico Darnold, ma quel tipo di QB, cioè quel QB che magari un po'... non ha brillato, potrebbe essere un po' come aveva fatto Tannehill, che poi è andato ai Titans, no? Quindi quel tipo di QB, magari andarlo a recuperare, per così dire.
Sì, spero, non sarebbe...
spero non Trubisky, ecco, perché...
Anche perché ultimamente, vabbè, ieri sera è stato ancora un po' impreciso, però qualche giocata l'ha fatta, sembra che abbia intenzione di ristabilire un pochino il suo nome nella NFL, poi sicuramente, ecco, questo è un aspetto che bisogna poi sottolineare, perché lo abbiamo già detto anche nel preview dell'ultima puntata, insomma, poi bisogna vedere anche cosa succede a livello di allenatori, perché tendenzialmente quelli sono nomi che si fanno assieme ai coordinatori, e io non lo so quanto McDaniels potrà rimanere sulla nostra panchina con tanti nomi di livello come Jed Fish, che è arrivato quest'anno, che potrebbe tranquillamente prendere il suo posto, o magari altre figure da fuori. Sappiamo che Belichick è sempre molto molto attento al mondo del college, a quello che succede, ci sono le sue classiche, diciamo, scuole amiche come Bama, come anche Iowa, Rutgers e via dicendo, ma è
Michigan.
Michigan, però, a vederla quest'anno direi che non so quanto buono possa uscire di lì, però ecco, adesso è ovviamente presto per parlare di draft, però questo per dare una risposta un po' agli ascoltatori che ogni tanto ci scrivono e ci dicono su chi andreste, quali sono i prospetti e chi vi può interessare. Va bene, ok, direi di fermarci qui, e io ringrazio ovviamente Mattia per essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao ragazzi.
E ringrazio anche Andrea.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E saluto tutti gli ascoltatori che hanno deciso di passare questa mezz'oretta con noi. Grazie, alla prossima.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.